Buonasera, siamo benvenuti a questo incontro sul futuro dei musei. Parlerà Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, che non ha bisogno di presentazione. Io dirò solo due parole per introdurre quello che sarà poi il suo discorso, questo tema a lui molto caro del futuro dei musei, che è un futuro che parte da lontano, che parte dal passato, perché è la memoria che ci porta nel futuro e il museo ha un ruolo molto importante, sia da un punto di vista identitario che come luogo, diciamo, per la ricerca, perché è proprio la ricerca che aiuta a guardare il passato verso il futuro. E, ho fatto una chiacchierata ieri con il direttore e mi diceva che lui parte dalla nuova definizione di museo che è stata data quest'estate a Praga dall'International Council of Museums, ICOM, che mi piace citare. Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta, espone il patrimonio materiale e immateriale. E quindi si parla della ricerca che sicuramente è al centro, addirittura la ricerca è anche alla base di quello che poi è il ricorso all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, è, il direttore ci parlerà dei progetti che ci sono anche sul Museo Egizio, si basa su dati che arrivano dalla ricerca, che forniscono gli umani, cioè non la macchina, diciamo così. Ecco, e poi questo discorso anche molto interessante, vabbè, servizio della società, perché il museo deve essere proprio così, diciamo, rivolgersi alla comunità, no? Ieri si diceva appunto non è un istituto turistico, va benissimo, i turisti li aspettano tutti, li aspettiamo, però deve esserci un servizio della collettività, fornire il sapere, rispondere alle domande di conoscenza. E poi un altro discorso che immagino affronterai è quello del patrimonio materiale e immateriale, perché c'è il museo tradizionale, c'è il museo digitale, ma devono convivere il museo materiale, quello che si basa sull'oggetto, sul reperto, sulla biografia dell'oggetto. Il museo immateriale invece riguarda le nuove tecnologie che possono essere anche a servizio proprio della conoscenza e della ricerca, oppure farci intravedere altri mondi, come per esempio il metaverso. Io adesso passo la parola a Cristian Greco, poi ci sarà spazio per domande, se vorrete, dopo.
Grazie Marina, e possiamo partire con le slide, grazie. E grazie anche per aver citato la definizione di museo, perché io invece vorrei partire oggi da una chance mancata, che è la chance del 2019. Ci trovavamo tutti era quest'era pre-Covid, 3.000 delegati in questo bellissimo teatro a Kyoto, da tutto il mondo per cercare di definire cosa fosse il museo e si è arrivata a una definizione molto coraggiosa, molto bella, che adesso vi voglio leggere e dalla quale voglio partire a fare una serie di considerazioni. I musei sono spazi di democratizzazione, inclusivi e polifonici, e sviluppano il dialogo critico sul passato e sul futuro. Riconoscendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, conservano reperti ed artefatti, li custodiscono per la società, salvaguardano ricordi diversi per le generazioni future e garantiscono pari diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone. I musei non hanno scopo di lucro, sono partecipativi e trasparenti e lavorano in collaborazione attiva con e per le diverse comunità per raccogliere, conservare, ricercare, interpretare, esporre e migliorare la comprensione del mondo, mirando a contribuire alla dignità umana e alla giustizia sociale, all'uguaglianza globale e al benessere planetario. Una definizione su cui aveva lavorato, mi alzo un attimo perché così riesco a leggere il testo successivo, Jette Sandal. Una definizione che però portò a una. Beh, ci mettemmo un'ora e mezzo solo per stabilire l'agenda del giorno, grandi contrasti fra le istituzioni nazionali di ICOM e non si arrivò ad approvarla. Non si arrivò ad approvarla anche perché ICOM è una delle associazioni più importanti al mondo, in cui siedono paesi che hanno sensibilità diverse e bisogna trovare un comune denominatore che sappia mettere insieme le istanze dell'Occidente, da quelle della Cina, dell'Arabia Saudita, dell'Egitto. L'Egitto ritirò la sua delegazione ICOM E mi spiace che quest'anno si sia arrivati a una definizione che in realtà è un passo indietro rispetto a questa, che cerca una sintesi, però non ha più quello slancio che si aveva nel 2019. E su quello voglio tornare un attimo. Il museo, si diceva, lo diceva la Jette danese, che non è più, non può essere considerato una indipendente dalla società. Il museo è una parte attiva, è la colonna spinale della società, risponde alle istanze che la società ci dà e lo fa secondo degli schemi ben precisi. Deve definire il suo ruolo e per farlo deve avere le competenze. Quando nella nuova definizione si parte dalla ricerca e si conclude con la condivisione del sapere, nella ricerca dobbiamo però tenere presente che non parliamo solo di ricerca disciplinare, ma parliamo di ricerca che includa storici, filosofi, sociologi, antropologi, che sappiano legarci a quello che vive nella società. Come possiamo pensare di comunicare se la società se non abbiamo delle variabili sulle quali basare la nostra comunicazione? Si è molto parlato del social media manager nel museo, ma come fa il social media manager a comunicare se non ha dei dati che parlino di società? I grandi musei inglesi, a partire dal Victoria and Albert Museum, hanno nel loro organico filosofi e sociologi. Dopodiché, il museo non può essere indipendente dalle spinte che ci sono e dagli obiettivi 2030 che riguardano anche l'ambiente. Si parla di sostenibilità a 360 gradi, sostenibilità anche ambientale, ed è paradossale, a mio giudizio, che i musei, che sono coloro che stanno davvero accelerando su questo, siano diventati le vittime recentemente degli attacchi per mettere al centro dell'attenzione le questioni ambientali, quando i musei in realtà in questo stanno facendo moltissimo. Lo stanno facendo sia con codice etico che tiene in considerazione quali possono essere gli sponsor che abbiamo. Ricordiamoci che il British Museum ha rinunciato ad avere British Petroleum come main sponsor, perché non ritiene che una società che produce idrocarburi possa poi sostenere l'attività museale. O pensiamo al Metropolitan e il Philadelphia Museum, che non ricevono più fondi dalla Sackler, una delle industrie farmaceutiche più importanti, che porta però a quella dipendenza a causa degli oppiacei che ci sono negli antidolorifici. Allora il museo contemporaneo queste tematiche le deve mettere al centro delle sue politiche, anche con delle posizioni definite. Gli obiettivi 2030 sono uno di quelli. Il museo poi, qui ho usato una parola forte, utilizza il passato per costruire il futuro. Se non l'avete letto, vi consiglio un libro meraviglioso che io faccio leggere obbligatoriamente a tutti i miei studenti, che è il libro di Finlay, Use and Abuse of History. È un libro del 1970, lui era professore di Classics a Cambridge e parte da Pericle, passa per Abraham Lincoln per arrivare a Mussolini, e parla di come sempre il passato sia stato utilizzato. La letteratura del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo è ricchissima sul fatto se esista o meno il passato. Io ne parlo anche nel libretto Memorie del futuro. Esiste il passato o il passato esiste solo in funzione del presente? E in quanto esiste in funzione del presente, quanto il presente plasma il passato e lo usa? Lo può usare con un'agenda ben definita. Mussolini lo usò con un'agenda molto definita, perché sulle basi dell'antichità classica bisognava ricostruire l'idea di impero. Addirittura, facendo uno shift ad un certo punto, quando si arrivò alla dichiarazione dell'impero, Mussolini passò da avere come suo personaggio preferito storico Cesare, invece a sottolineare molto il ruolo della figura di Augusto. Però badate bene, guardate che il passato lo stiamo usando anche noi, moltissimo. Quando dalla seconda metà degli anni Ottanta si sono definiti i musei come la chiave per dare le risposte ai disastri economici del nostro paese, e quindi dal museo passava il rilancio del turismo, i musei sono diventati immediatamente un polo di attrazione turistica. Non hanno smesso di avere quel ruolo all'interno della società, forse nella società italiana non l'hanno mai avuto, e i dati OCSE sono devastanti da questo punto di vista. Il 26% degli italiani dice di visitare un museo una volta all'anno e siamo al penultimo posto solo prima della Grecia, contro il 91% dei paesi scandinavi, l'80% della Germania, fra il 50 e il 60% della Francia. Il caso della Francia è interessantissimo perché la Francia 20 anni fa aveva i nostri numeri e con politiche culturali ben mirate sono arrivati ad mettere il museo all'interno del loro discorso. In Italia siamo ancora molto distanti da questo, ma pensate come, con Marina ne abbiamo parlato più volte, come anche la stampa durante la pandemia diceva che aprire i musei che senso aveva, che non c'erano i turisti stranieri, come era sostenibile. O anche recentemente con la formazione del nuovo governo si è subito messo al centro la gratuità e non la gratuità dei musei, non pensando al ruolo sociale dei musei, dimenticandoci l'articolo 3,2 della Costituzione in cui si dice che la Repubblica deve rimuovere tutti quegli ostacoli che permettano lo sviluppo armonico della persona. E cosa può far questo meglio dei musei, che hanno una soglia di ingresso che non ti richiede crediti, che non ti richiede come la scuola o l'università un libretto con i voti, ma che ti può fornire quei mezzi per comprendere l'enciclopedia materiale del passato. Il museo, perché poi deve costruire il futuro? Perché si parla di musei e futuro, che sembra un ossimoro in se stessi? Beh, forse dovremmo tornare all'ontologia del museo, al ruolo che il museo ebbe quando nacque, quando Aristotele fondò il suo museion ad Atene nel IV secolo a.C. Il museo era un luogo di discussione in cui sotto la protezione delle muse si poteva accrescere il sapere e condividerlo. Il museo costruisce il futuro, perché il museo è il luogo in Italia in cui la Repubblica ha demandato da una parte la conservazione della memoria, ma dall'altra non la può solo conservare, la deve costruire. Non so se ci avete mai pensato, ma quello che voi vedete in un museo, se venite al museo egizio o andate in museo di antichità classica, non conoscerete mai l'Egitto antico, la Grecia antica, la Roma antica. E conoscerete un'interpretazione museale di quell'aspetto, basata su una cultura materiale limitata, limitata perché si è deciso di fare scavi in un determinato luogo e non in altri, limitata perché limitate sono le nostre conoscenze, limitata perché quello che è sopravvissuto grazie ai casi fortuiti è solo una semplice parte. Nel caso dell'Egitto questo è macroscopico, perché noi abbiamo scavato nelle necropoli e non abbiamo lavorato invece nell'archeologia di insediamento, quindi conosciamo i cimiteri e non conosciamo le città, conosciamo i cimiteri e le tombe che appartenevano al 2% della popolazione e sulla base di questo diciamo che ricostruiamo l'Egitto. Allora faccio un j'accuse da prima nei miei confronti, infatti io voglio riformare la formazione didattica che diamo al museo e smetterla di dire che noi parliamo della vita quotidiana all'antico Egitto, perché questa è una finzione. Noi sulla base degli oggetti che abbiamo nelle tombe pretendiamo di ricostruire quale fosse la vita quotidiana degli egiziani, di cui sappiamo pochissimo. E allora il museo, a volte in modo chiaro, a volte in modo trasparente, a volte con un'agenda nascosta, e dovrebbe saper condividere di più questo, costruisce il passato per il futuro, costruisce una memoria culturale, e noi in museo troviamo una memoria culturale. I musei dovrebbero poi avere il coraggio di dire tutto ciò che non hanno. Noi siamo i primi, io sono il primo a dire la seconda collezione al mondo, cerchiamo sempre di farci grande con quello che abbiamo. Il museo di archeologia democratica compiuto per me è il Nordiska Museum di Stoccolma, che invece ti porta in delle stanze completamente vuote e ti dice: noi di periodi immensi e di luoghi geografici grandissimi della Scandinavia non abbiamo nulla. E il museo, in museo non troverai la storia della Scandinavia, ti dicono, troverai la storia che riflette la storia di noi stessi, ti parleranno di uomini tendenzialmente bianchi, aristocratici, di buona famiglia, che avevano fatto studi classici e studi biblici e che hanno scavato e cercato quello che interessava loro sulla base culturale che avevano. Badate bene però, questo accade ancora oggi, noi non siamo liberi, non siamo indipendenti, siamo figli del nostro tempo e quindi ragioniamo secondo determinate categorie e molto spesso questo al pubblico non lo diciamo, ma solo se riusciamo a comunicare questi temi, che non sono semplici, riusciamo a rimettere il museo al centro della discussione culturale che deve essere. Riusciamo a far capire a tutti che noi, se la nostra vita fosse un libro, stiamo leggendo una pagina, e per comprendere quella pagina che stiamo vivendo dobbiamo aver letto le pagine precedenti, e l'enciclopedia materiale delle generazioni che ci hanno preceduto le troviamo in un museo, e possono entrare a far parte del discorso culturale solo se sappiamo problematizzarle. Per questo il museo può utilizzare anche delle nuove tecnologie per costruire delle nuove narrazioni, ma per farlo deve fare una ricerca ex ante. Non può pensare che il social media manager o la comunicazione con i nuovi media sia la soluzione. Può avere, questo può veicolare delle nuove forme di comunicazione, e ben venga, ed è necessario, perché dobbiamo riuscire a parlare a tutti i pubblici declinati nella loro diversa formazione e nella loro diversa età anagrafica. Però per farlo dobbiamo fare ricerca, e ricerca a 360 gradi. E quindi il museo non è solo un luogo di conservazione, ma un luogo di innovazione. E allora poi qui si pone la grande domanda che molto spesso, soprattutto in Italia, si è voluta mettere agli antipodi gli uni degli altri. Ma allora il museo è un museo di ricerca o è un museo partecipativo? Allora il museo di ricerca è il museo che non viene visitato perché è il museo degli studiosi, e invece il museo partecipativo è quello che riesce ad organizzare, qui vedete una scena al Museo Egizio del Club Silenzio, e riesce a organizzare gli aperitivi. Allora le due cose sono in contraddizione l'una con l'altra. No, io ritengo che l'unica risposta che il museo può avere è la ricerca. Il museo nasce come ente di ricerca ad Atene, viene copiato da Tolomeo I Soterra ad Alessandria d'Egitto ed è vicino alla biblioteca, e da lì dobbiamo tornare. Solo se saprà far ricerca il museo avrà un futuro. E che ricerca? Beh, è molto complesso. Che ricerca può fare un museo? Beh, innanzitutto può mettere al centro la cultura materiale, qualunque essa sia, e può cominciare a parlare di biografia dell'oggetto. Allora, noi archeologi e antropologi siamo molto abituati a questo. Cosa significa la biografia dell'oggetto? L'oggetto ci parla di quando è stato concepito in antico, di quando è nato, di quando è stato utilizzato in una determinata società, di quando è stato dimenticato, disperso e morto, di quando è risuscitato grazie agli scavi, all'antiquaria, di quando è entrato in museo ed è entrato a far parte della nostra vita, di quando ci parla della sua agency sociale, perché nel momento stesso in cui noi facciamo 3 ore di fila per entrare in un museo e guardiamo un oggetto in una vetrina, quell'oggetto ci mette in relazione con il proprietario antico, con chi l'ha dimenticato, con chi l'oggetto l'ha scavato, con l'antiquario, con il curatore che lo studia, con il restauratore che l'ha messo in sicurezza, con le persone che assieme a noi intorno a quell'oggetto cercano di avere una narrazione. Il museo, l'oggetto ci parla anche di quella che Dan Hicks definisce la necrologia, cioè gli aspetti negativi. Il museo, l'oggetto può essere stato strappato con violenza dal suo contesto, come è successo spesso in Egitto, derubato dal luogo in cui era, a volte in un contesto coloniale. Apro una piccolissima parentesi sul contesto coloniale. Quanto i nostri musei hanno una narrazione tuttora coloniale? E pensate, non solo l'ex museo coloniale, che oggi è confluito nel Museo delle Civiltà, ma tutti i musei. Solo il fatto che si faccia una narrazione costruita nell'Ottocento, in cui esiste l'Egitto, la Mesopotamia, la Grecia e Roma come celebrazione della nostra identità occidentale, questo è già una narrazione coloniale, che non dico debba essere rigettata, ma deve essere quantomeno problematicizzata, e su questo abbiamo tantissimo da fare, soprattutto nei musei italiani. Si parla poi di contesti. Allora, noi archeologi in questo ci lavoriamo da sempre, perché per noi l'oggetto è un frammento di memoria che va interpretato all'interno dello strato di terreno in cui è stato trovato. L'oggetto non può essere compreso se non inserito nella la struttura architettonica in cui è stato trovato. L'oggetto non è comprensibile se non è inserito nel paesaggio. Ma quanto c'è ancora da fare? Io da archeologo a volte faccio un po' fatica a visitare un museo storico-artistico, perché vedo la successione di un quadro dopo l'altro, mi viene spiegata la pennellata, mi viene spiegata l'evoluzione artistica, e immediatamente nella mia mente però mi chiedo: ma dove veniva utilizzato, qual era il contesto, come funzionava il committente, chi era l'artista, da chi veniva fruito, quali erano le condizioni di luce, quelle cose a cui noi siamo abituati, perché noi cerchiamo attraverso un piccolo oggetto di ricostruire la storia socio-economica. Noi in realtà cerchiamo negli oggetti quello che gli oggetti non ci possono dare. Noi cerchiamo negli oggetti gli antropoi, cerchiamo gli uomini che sono dietro a quegli oggetti. Gli oggetti sono il ponte che permette a noi di parlare con altre generazioni. A me la cosa che emoziona di più del mio lavoro, e io sono una persona estremamente fortunata a poter fare questo lavoro, è quando riesco a tenere in mano un oggetto e penso in quel momento a chi apparteneva a quell'oggetto. Certo, sono un personaggio importante, e al Museo Egizio di personaggi importanti ce ne sono tanti. Immagino, ma questo oggetto l'ha avuto in mano Ramses II, e al contempo immagino come in quel momento il futuro sta incontrando il passato, perché tramite me che faccio da ponte quell'oggetto viene proiettato nel futuro, e magari fra 2000 anni qualcuno saprà che anch'io per un momento quell'oggetto l'ho toccato e che anch'io sono entrato a far parte di questa narrazione, di questo continuum che gli oggetti hanno in sé. Ed è meraviglioso, perché peraltro gli oggetti hanno questa cosa stranissima rispetto a noi. Noi ci sentiamo degli dèi, noi li costruiamo gli oggetti, li possediamo, li compriamo, però gli oggetti ci sopravvivono e hanno una vita molto più lunga della nostra e parleranno di noi alle generazioni future. E questo io vedo proprio nel museo il luogo in cui il passato incontra il futuro, e questo secondo me è una forza importantissima. Un museo che ovviamente continua a cambiare, e cambia perché il museo è figlio del suo tempo e deve porsi delle domande. Se fino a 20 anni fa nessuno si interrogava sull'etica dell'esposizione dei resti umani, oggi lo si fa con molta forza e i musei americani cominciano a non esporre più i resti. E poi c'è il digitale che entra, e il digitale può aiutarci a comprendere meglio delle narrazioni. Allora vi voglio fare solo un esempio, che però è un esempio pregnante. Fino a qualche anno fa nessuno conosceva quello che vi sto per far vedere. Io nel 2009 entro a far parte di un progetto di ricerca, e questo progetto di ricerca si chiama Bab al-Ghazus, la porta dei sacerdoti di Amo. Cominciamo a studiare degli oggetti, soprattutto dei sarcofagi gialli. Ci rendiamo pian piano conto che questi oggetti, che sono così raffigurati, così ricchi, costituiscono l'architettonizzazione del sarcofago, ovvero in un momento in cui in Egitto non si riesce più a costruire le tombe, tutte le immagini che erano rappresentate nelle pareti vengono trasferite nel sarcofago, che a questo momento diventa quindi il depositario di quello che potremmo considerare il metaverso antico, perché quei testi non erano solo una narrazione, ma costruivano un nuovo spazio e tempo. E nello studiare il sarcofago del Bute Amun, il primo sarcofago giallo, abbiamo visto che lui è composto da 30 parti separate di sarcofagi precedenti. Bute Amun era l'ultimo scriba della necropoli. A lui Menkheper Ra, grande sacerdote di Amun, aveva chiesto di mettere in sicurezza i sarcofagi, perché le necropoli venivano depredate. Lui lo fa, ma mentre lo fa usa i pezzi per costruire il suo di sarcofago. Allora abbiamo visto che sotto il mento c'era un foro che ora non c'è più. Abbiamo visto che le mani ora sono due pugni sono tipici di un uomo, ma le mani sono state segate per fare due pugni, e quindi due mani che erano di un sarcofago femminile sono diventati due pugni in un sarcofago maschile. Abbiamo visto che ci sono ben 4 punti nel sarcofago, dove al di sotto della policromia attuale si nota un del nero, e questo nero è il bitume, e quindi sono pezzi di sarcofago che appartengono a 500 anni prima. Lo vediamo qui e lo vediamo nel retro, e vediamo addirittura che c'è stato messo un tassello per tenere insieme le parti del sarcofago, e quando andiamo a vedere la base del sarcofago stesso vediamo che essa è troppo piccola per fungere da base, ed è stata fatta una cornice attorno, non nei restauri ma in una cornice antica, e quindi improvvisamente il sarcofago diventa qualcosa di molto più complesso. Innanzitutto non è legno dipinto, ma è legno sul quale è stata apposta l'argilla, sull'argilla è stata posta l'incamottatura, poi l'untite, la calcite e poi l'artista ha fatto la sinopia in rosso, poi ha decorato in ocra e in nero, poi quindi in blu e in verde egizio e alla fine ha messo l'orpimento, questo colore a base d'arsenico che dava il colore giallo che doveva simboleggiare l'oro che non c'era più. Ma allora, se adesso noi riusciamo a penetrare in un sarcofago e a conoscere il fatto che potesse essere riutilizzato, che a questi diversi livelli di interpretazione siamo arrivati? No, non siamo per nulla arrivati, perché noi vogliamo sapere chi erano questi uomini che costruivano il sarcofago, come funzionavano i workshop, com'è possibile che fosse ammesso che un sarcofago venisse riutilizzato. Il sarcofago in antico egiziano viene definito vet, è l'uovo, è il luogo di trasformazione dove il corpo si trasforma per iniziare una nuova vita, e il sarcofago è la Perenjet, è la casa per l'eternità, e com'è possibile allora che venisse riutilizzato? Beh, questa consapevolezza della materialità che fino ad un tempo non potevamo avere, adesso ci costringe a ritornare a leggere i testi, a leggere le fonti, a cercare di capire fino che quello che finora abbiamo letto e interpretato forse deve avere delle variazioni diverse, forse il rituale dell'apertura della bocca era il momento supremo del funerale e dopo il sarcofago poteva essere riutilizzato. Pensate che al Vaticano c'è il sarcofago di Icky utilizzati da una nonna, da una madre e da una nipote, quindi addirittura all'interno della stessa famiglia si poteva riutilizzare. E poi c'è questo ostracon che è conservato al Louvre, dove si legge: nobile sarcofago della cantante di Amonik Thai che riposa in te, ascoltami così che tu possa trasmettere il mio messaggio, poiché le sei vicino, dille come stai, come vanno le cose. Io lo trovo una bellissima definizione d'amore di Bute Amon che scrive a Dichtai, anzi, che scrive al sarcofago di Ichtai. Ichtai è la moglie è morta, lui manca la moglie, allora lui scrive al sarcofago e chiede, visto che tu le sei vicino, chiedele come stai, come vanno le cose. Allora lui aveva l'incarico di mettere in sicurezza i sarcofagi, mentre lo faceva riutilizzava i pezzi di sarcofagi degli altri. Quando gli manca la moglie, scrive al sarcofago della moglie, e questo ci fa vedere la complessità della cultura materiale e ci fa capire un'altra cosa, che il museo ha un'altra funzione fondamentale, è quello di spiegare che non esistono risposte semplici a fenomeni complessi. Il museo deve, in altre parole, evitare di fare quello che vediamo qui a sinistra in un'opera fatta da Ali Sherry nel 2016 ed esposta al Museo Egizio nella mostra Anche le statue muoiono nel 2018. Lui vedete su un tavolo retroilluminato delle opere che sono state comprate legalmente al mercato antiquario e che provengono dal bacino orientale del Mediterraneo, che provengono dall'Italia, dalla Grecia, da Cipro, o dalla Turchia, dal Levante, dall'Indonesia e dal Perù. Ebbene, queste opere, e poi vediamo quel rapace che in inglese si chiama Pharaoh Eagle, che è un'aquila reale che incombe su questi oggetti. Ebbene, secondo Ali Sherry, che è un artista franco-libanese, quel rapace sono i musei che privano della loro biografia gli oggetti. E quindi il grande Jacques è gli oggetti, i musei sono luoghi di distruzione. Noi li guardiamo solo come luoghi di conservazione, ma sono ovviamente anche luoghi di distruzione, luoghi che separano gli oggetti dal loro contesto. E se non riescono a narrare i contesti, privano per sempre gli oggetti della loro biografia e della loro memoria. Come ci fa vedere Moreshina Layari, che a fronte di una distruzione di un'opera operata da Daesh in Siria, va all'Oriental Institute di Chicago, studia gli archivi, studia le foto, fa un modello 3D, lo stampa e mette all'interno di quella statuetta però la chiavetta USB. Chiavetta USB che è la memoria di quell'oggetto. Beh, ogni oggetto ha la sua chiavetta USB all'interno, che ci parla di tutta la sua storia, anche della sua storia dolorosa. I musei però devono trovare la forza di esprimerlo. Diceva prima Marina le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci possono aiutare. Noi ne abbiamo fatto un piccolo esperimento in archeologia invisibile.
Volevo farti una domanda prima di passare alle nuove tecnologie. Questa cosa che hai detto del museo che può distruggere l'oggetto, che può depredarlo, eccetera, è una mentalità, un approccio che è cambiato o non è così scontato che sia cambiato?
È un approccio che sta cambiando sempre di più, è un approccio che sta cambiando dal... è già diventato quasi un seminal book quanto ha scritto The Knicks nel 2020, quel British Museums in cui ha parlato della agency dell'assenza, dei musei che possono restituire e prende sempre più piede e forza l'assenza, ma la restituzione significa non semplicemente ridare un oggetto a un paese di provenienza, significa mettere in discussione il museo stesso, mettere in discussione come il museo si sia formato, mettere in discussione il fatto che anche un museo che può essere vicino ad un sito archeologico comunque ne inficia la fruizione. Può essere anche, restiamo in Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, forse uno dei musei più importanti del Mediterraneo, che comunque, per volere dei Borboni, durante secondo due modalità di scavo, prima vengono tolti intere pareti degli affreschi di Pompei e portati lì, e poi si tagliano dei riquadri. Bene, abbiamo un museo splendido, ma abbiamo anche degli affreschi che non sono più nel loro luogo d'appartenenza. Abbiamo degli oggetti che noi vediamo all'interno di una vetrina, ma che non vediamo nel contesto della città romana più estesa che si è conservata, che è Pompei. Ecco, questa dinamica che ci sarà sempre, è impossibile trovare una soluzione. Quello che possiamo fare però è rendere consapevoli, che è una cosa diversa. Ecco, i musei pian piano stanno cercando di, in inglese si dice di avere questo coming of age, di diventare adulti, di porsi delle domande e di condividere le domande. Ai musei si può rimproverare di non essere abbastanza trasparenti, di non condividere con il pubblico il processo di costruzione della memoria. A me ha fatto molto riflettere l'Ashmolean Museum di Oxford, che spessissimo nei pannelli pone dei punti di domanda e non delle soluzioni, e poi interagisce con il pubblico e dice «What do you think?», senza dare una soluzione al problema.
Questo è anche il discorso che facevi prima, molto interessante, secondo me, sulle politiche culturali che dovrebbero cambiare per fare in modo che le persone si avvicinino ai musei con un altro atteggiamento, forse passa anche da queste domande, no?
Certo, e non solo da... Io penso che se il museo diventa molto più trasparente, se il museo si interrelaziona, se il museo ha la forza di parlare anche delle proprie fragilità, di parlare dei limiti della propria conoscenza, di parlare dei punti critici che ci sono all'interno del museo, forse questo permette di essere percepiti in maniera diversa. Se chi di voi avrà voglia di venire al Museo Egizio nelle prossime settimane, noi abbiamo aperto una mostra il 4 novembre fatta da un'artista egiziana, Sara Salam. È una mostra, fra l'altro, che ha un ingresso indipendente, è gratuita, è aperta a chiunque voglia andare. E Sara Salam a me è piaciuto moltissimo perché lei lavora nei grandi musei internazionali, adesso espone al British Museum, espone al Rijksmuseum, espone al Metropolitan, e ho voluto che facesse un passaggio in Italia. E lei si interroga su una cosa: a 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon, è ancora senso di parlare di sensazionalismo, di oro, di oggetti dorati? E di cosa ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di un sovrano bambino, di cui sappiamo pochissimo, che muore, che regna in un periodo difficilissimo fra 8 e 18 anni, che muore a 18 anni, la cui tomba viene per un caso fortuito ritrovato, e quello che però non narriamo quasi mai è cosa avvenne alla sua mummia. Il 1 novembre del 1925 Howard Carter cominciò a scavare la mummia, non a sbendarla. La mummia non era estraibile. E come fa a scavarla? Beh, prima la mette il sarcofago con la mummia. Pensate che Howard Carter stesso dice: ci fu quel momento, lui disse, di massima tenerezza alla fine del funerale, quando anche Senamon, sua moglie, in un moto emotivo riempì la bara di unguenti e versò degli unguenti. Questi unguenti, che erano versati fino al livello del coperchio del sarcofago, in 3500 anni si sono solidificati e non si riusciva a staccarli. Quindi ci vogliono 10 persone per portare fuori il sarcofago, metterlo al sole, e lo lasciarono al sole a 50 gradi nella speranza che la resina si sciogliesse, ma non si sciogliette. Carter scrisse solo: l'unica cosa che io sentì fu l'odore forte della pece. Allora a quel punto si passò a dei metodi forti. lampade a petrolio, fiamma ossidrica, i lame di coltello che vennero scaldate nella fiamma ossidrica e si cominciò a penetrare all'interno per cercare di staccare il corpo. Quando il corpo fu più o meno liberato, pensate, fu versata della paraffina liquida caldissima sulle bende, perché si temeva di non riuscire a staccare le bende tutte assieme, non si riuscì, e quindi a quel punto si cominciò a scavare Tutankhamon, a tagliare benda dopo benda per far uscire i gioielli, quei 256 magnifici gioielli che noi vediamo al Museo del Cairo, e gioielli che furono disposti secondo l'articolo 100, secondo il capitolo 156 del Libro dei Morti, in un modo rituale perché Tutankhamon potesse avere il suo riposo eterno. Alla fine, quando il corpo era quasi liberato, c'era ancora la parte retrostante del corpo che non si riusciva a liberare dalla pece, e c'era la maschera, quel 15 novembre del 1925, Carter e Derry and Hamdi, erano un anatomopatologo inglese e un anatomopatologo egiziano, decisero di decapitare Tutankhamon. Venne decapitato per poter staccare la maschera. E ci sono poi queste foto fatte da Harry Barton, in cui si vede la testa di Tutankhamon messa su un cavalletto con delle foto. Alla fine, l'anno dopo, quando tornarono in Egitto, loro stessi ebbero pietà di tutto questo e quindi ricomposero il corpo e misero un tessuto attorno al collo di modo che non si vedesse che la testa era stata decapitata. Allora noi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto raccontare questa storia, perché almeno 100 anni dopo era anche giusto, ed è giusto che lo faccia il museo, far riflettere su quello che è la scoperta sensazionale che ha portato, è vero, al disturbo del riposo eterno, ma allo smembramento del suo corpo. Pensate che il capitolo 151 del Libro dei Morti ci dice che l'unico modo per avere l'immortalità è che il corpo sia intatto. Pensate che addirittura nei pioli che tengo in legno, che tengono assieme il sarcofago, c'è questa citazione del capitolo 151, perché il sarcofago, che è fatto di vari assi, viene visto come il corpo smembrato che deve riessere messo assieme. Bene, a Tutankhamon è successo esattamente il contrario. Allora Sara Allam, con questo suo allestimento che ha fatto e che è adesso al Museo Egizio, lei si impersonifica in Tutankhamon e dice che sente, voi vedrete uno schermo nero e dei colpi, e questi colpi sono i coltelli arroventati che cercano di entrare all'interno, con Tutankhamon che dice: io pregavo e speravo che la resina non si sciogliesse, o resina proteggimi, e poi c'è una preghiera, e la preghiera è quella che è scritta all'interno della maschera di Tutankhamon. Ecco, questo secondo me è uno degli aspetti che il museo oggi deve fare. Il museo si deve problematicizzare, il museo deve cercare di non autoassolversi, e il museo cerca di farlo ponendosi delle domande anche inquietanti. Io mi sto chiedendo adesso, ad esempio, guardate qui, è una scena dello scavo, perché il museo è tornato a scavare per ridare dei contesti. Nella foto che vedete a destra ci sono io con la professoressa Corinna Rossi e stiamo mettendo a posto dei contesti che sono in una camera ipogea che avevamo sistemato nel 2002. In 20 anni purtroppo i contenitori in cui erano sono stati mangiati dai termiti e quindi sono crollati. Noi avevamo separato le ossa contesto per contesto e rimesso nel luogo in cui le avevamo trovate, purtroppo però sono andate a sfaldarsi fra di loro. E allora sull'etica della conservazione dei resti umani parte immediatamente sull'etica dello scavo, e ci si potrebbe addirittura chiedere: ma è lecito fare quello che noi adesso facciamo? Sbendare virtualmente le mummie? Certo, sbendare virtualmente le mummie è meno aggressivo di quello che ha fatto Carter, però cosa ne penseranno fra 100, 200, 2000 anni? E poi un'altra cosa che mi sto chiedendo adesso con forza: pensate quanto i musei, che responsabilità hanno, perché i musei ci abituano a delle narrazioni. Allora, abbiamo cominciato al British Museum, si è cominciato a sbendare le mummie, tutti noi siamo stati molto curiosi, esaltati dalle possibilità che ci dà la scienza, e quindi è diventato normale l'idea che una mummia si potesse sbendare virtualmente. E il visitatore ormai se l'aspetta, perché quello che il visitatore, non è che il visitatore venga completamente digiuno, la narrazione di un museo legittima essa stessa il processo che si fa. Però forse anche questo andrebbe problematicizzato. È vero, noi adesso possiamo vedere Ha, possiamo vedere i gioielli, Ha, dei gioielli meravigliosi, possiamo vedere l'oro dello Scebio, è l'unico esempio al mondo che noi abbiamo di collare dorato dell'onore che si sia preservato, perché abbiamo solo rappresentazioni nelle tombe e nelle statue. Però questo è un progetto legittimo, è un processo legittimo, per esempio, mettere a nudo Ha e mettere a nudo anche quali fossero le sue malattie. Pensate che gli anatomopatologi che lavorano abitualmente, ovviamente sui resti umani anche contemporanei, la prima cosa che fanno è l'anonimizzazione del dato. Io posso parlare dell'incidenza di malattie, posso parlare di quello che vedo e quanto questo ricorre in un determinato campione demografico, ma rendo il dato anonimo per un rispetto della dignità delle persone. Ecco, allora il museo si deve anche interrogare, un museo come il nostro, ma non solo come il nostro, in questa città ci sono musei bellissimi, importantissimi, che hanno un ruolo fondamentale nella storia della museologia italiana e non solo, come il Museo Lombroso, e sono musei, ma come le tantissime collezioni etnografiche. Avrete seguito nei giornali il problema dello Zemi e del rapporto con Santo Domingo, ma quanti problemi ci sono sulle teste di Maori, sulle Native Americans. E il NIAKPRA, che è stato sviluppato negli Stati Uniti, dice ovviamente che il diritto fondamentale dell'uomo è quello di essere sepolto. E quindi, ecco, un museo, secondo me, la nuova definizione di museo dice ad un certo punto che dobbiamo condividere la conoscenza. E la conoscenza come la si condivide? La si condivide in vari modi, la si condivide diventando più trasparenti e avendo dei database, la si condivide facendo delle conferenze, facendo dei simposi internazionali. Nel nostro caso abbiamo fatto anche una rivista scientifica di fascia A completamente in formato digitale, quindi non è una PDF ma è un HTML che ci permette di avere dei modelli tridimensionali, di usare davvero lo scopo che il digitale ha, e ho voluto fortemente...
Infatti dicevi che fosse... appunto che volevi parlare di digitale, ci siamo arrivati proprio perché... come dato
che fosse open source, perché questo, allora, se parliamo di democratizzazione dobbiamo parlare anche di qual è il possibile outreach. Allora il digitale ci impone anche di pensare qual è il pubblico del museo, perché io ho diversi pubblici del museo, ho un pubblico di prossimità, ho il museo che vive all'interno della collettività, ma molto spesso noi finora abbiamo fatto attività digitali pensando di attirare più pubblico nel museo fisico. Te lo raccontavo anche ieri, a me ha molto colpito l'intervista di Emmanuel Macron il 21 aprile del 2022, in cui lui ha parlato, pensate, vince le elezioni in Francia e parla del futuro del museo europeo e dice ci sono tre pilastri: il museo fisico, il museo digitale e il metaverso. Bene, sul museo digitale non abbiamo ancora fatto niente, non esiste il museo digitale, ci sono alcuni esperimenti. Il museo digitale non è avere un database, non è mettere a disposizione le fonti, quelli sono gli ingredienti per costruire il museo digitale. Avere il database è come avere la collezione, è come avere lo storage, quello potremmo dire che abbiamo un magazzino digitale con informazioni per gli studiosi, ma un museo digitale è un museo che costruisce delle narrazioni per dei pubblici definiti, che vada ad intercettare la curiosità che c'è su un determinato argomento. È un museo che non si pone più semplicemente come il luogo che può staccare un biglietto e può essere visitato fisicamente, ma un luogo di ricerca che può soddisfare le domande professionali o amatoriali di chiunque abbiano un interesse su quel determinato argomento, e per farlo deve saper costruire dei percorsi espositivi. Per farlo ha di assolutamente bisogno di filosofi che sappiano farci capire che interazione c'è fra il fisico e il digitale, di pedagoghi, di content curators che sappiano curare delle mostre digitali che abbiano una narrazione, che tengano presenti dei tempi di fruizione, che sappiano coinvolgere diversi pubblici con narrazioni diverse e con modalità espositive diverse.
Magari un pubblico che non verrà fisicamente nel museo, no?
Che magari un pubblico magari... che non verrà mai, e io nel museo digitale farò vedere delle cose completamente diverse. Lo raccontavo stamane, noi abbiamo una piccola mummietta del bambino Petamenofi, la quale ha i nonni che sono con le loro mummie che sono al British Museum, i genitori che sono al Louvre, la zia che è a Leiden nei Paesi Bassi, i fratelli e i cugini che sono a Berlino. La tomba è stata scavata dal professor Kakoshi dell'Università di Budapest e al Kocha a Luxor. Bene, io posso, con una narrazione, perché non è solo fare il modello 3D e fare il database, ma fare una mostra che mi permetta di entrare con una narrazione, che può essere un voice over, che può essere usare una medialità che mi permetta di vedere immagini diverse. Io posso entrare all'interno della tomba, vedere le mummie, raccontare la loro prosografia e la loro storia. Nei musei, se andrò a Torino, a Berlino, a Leiden, a Londra e a Parigi, non li vedrò mai così. Però posso poi portare una cosa importantissima nel digitale, posso portare il paesaggio, posso mettere insieme i disectamembra, posso far vedere quella Madonna con bambino di Cimabue all'interno della chiesa in cui essa era e far vedere anche la ritualità che vi era, per far percepire quello che il museo non percepisco, che non era solo un oggetto d'arte ma era un oggetto di devozione.
Il discorso del paesaggio è importantissimo, che tu facevi anche pensando al futuro Museo GIS, quel 2024, cioè che in fondo gli oggetti che si trovano nel museo non hanno più il paesaggio di appartenenza, che però si può ricostruire.
Ci sono due variabili che all'interno di un museo, insomma, di arte antica vengono spesso dimenticate, che sono la variabile dello spazio e del tempo. Lo spazio in cui quegli oggetti erano inseriti, un museo come quello che ho l'onore di dirigere io è un museo che sente questo peso fortissimo. Cosa manca al museo egizio? Beh, facilissimo, manca l'Egitto. E l'Egitto, quegli oggetti che furono sottratti dall'Egitto 200 anni fa e che oggi forse grazie al virtuale possono in qualche modo essere inseriti nell'Egitto, nel paesaggio che virtualmente noi possiamo ricostruire. E questo poi ci cambierà completamente la fruizione, perché nel momento stesso in cui io metto un sarcofago all'interno di una vetrina, ho fatto un'operazione epistemologica chiarissima. Io ho detto al visitatore, non serve neanche che io scriva una didascalia, io dico al visitatore, attenzione, tu sei di fronte a un oggetto d'arte. Non dico al visitatore, attenzione, tu sei di fronte all'uovo che rigenerava il corpo, che andava messo in una camera sepolcrale, che non era pensato per essere visto, che era un oggetto sacro di trasformazione, condizio sine qua non per vivere in eterno. Bene, però, se io nella ricostruzione di parti del paesaggio riesco a far vedere il rituale dell'apertura della bocca, il fatto che il sarcofago venisse calato e che poi la camera sepolcrale venisse chiusa per sempre e che non doveva essere accessibile, creo un'altra narrazione. Faccio capire che quel piccolo oggetto che io vedo in vetrina in realtà è un minuscolo frammento dell'insediamento, di cui magari non abbiamo trovato niente e di cui magari in maniera ipotetica possiamo cercare di raccontare una parte del passato. Posso in qualche modo rimettere insieme il Man con Pompei ed Ercolano, posso rifar rivivere gli oggetti all'interno dei contesti in cui essi erano ritrovati. E questa è la sfida che noi abbiamo. Cioè riuscire a far vivere i contesti che finora abbiamo e riuscire a far vivere i contesti diversi, riuscire a problematicizzare, perché io posso anche in una mostra virtuale far vedere il momento della razzia, il momento mi fa sempre sorridere, ci stavo pensando recentemente, se pensiamo al recente conflitto in Ucraina e sentiamo la narrazione russa di operazione militare speciale, noi in Occidente storciamo il naso e diciamo no, è stata l'invasione dell'Ucraina, però non ci fa mai specie, perché non ci pensiamo, dire che Napoleone fece la campagna d'Egitto, che è un qualcosa di avventuroso, che fu un'occupazione militare di uno Stato sovrano da parte di una potenza europea, di una potenza imperialista. Ecco, anche le narrazioni possono cambiare e farci vedere immediatamente qualcosa da un punto di vista completamente diverso. Noi l'età della in cui l'Egitto, a partire dal 1812, diciamo, alla formazione delle grandi collezioni, 1826, la chiamiamo in modo romantico l'età dei consoli, diciamo è l'età in cui i grandi diplomatici stranieri raccoglievano collezioni. Non la chiamiamo l'età degli occupanti stranieri, perché mutatis mutandis, non lo chiameremo mai in modo così romantico il momento di occupazione nazista di un paese europeo e di sottrazione delle opere. Ecco, queste sono le grandi responsabilità che ha un museo in cui c'è davvero tutto da fare. E ma talmente tutto da fare, addirittura nel reclutamento del personale, perché per fare questo io non sono uno storico contemporaneo, io ho bisogno di storici contemporanei, io ho bisogno di storici del colonialismo, io ho bisogno, lo ripeto più volte perché sono davvero fondamentali, di filosofi, altrimenti il museo questo non riesce a raggiungerlo. Voglio raccontare ancora due progetti e poi ci diamo, volevo farvi vedere questa copertina che io adoro. Nina Simon è una, andatela a vedere, la potete trovare su Google. Lei è direttore del Museo di New Orleans, crede moltissimo nel museo partecipativo e ha scritto questo libro, The Participatory Museum. Mi piace moltissimo perché è il museo che sembra un forte che deve essere conquistato dalle persone che vanno all'interno. Io lo metto un po' in relazione a quella ferita che ha voluto far vedere JR del museo squarciato, perché il museo è un luogo chiuso, il museo è un forte, forse durante il Covid l'abbiamo capito più di tutti. Noi diciamo che il museo è politico nel senso etimologico del termine, che il museo è inclusivo. Il museo è esclusivo per eccellenza, perché anche il Louvre, che fa 10 milioni di visitatori, ne esclude 8 miliardi. Il museo dovrebbe essere quella colonna spinale. Il museo digitale ha una possibilità di raggiungere dei pubblici che non necessariamente verranno, ma il museo tornerà a fare il museo. Il museo tornerà a fare ricerca e diffusione della conoscenza, come ci dice.
Diventa un pubblico infinito. Cioè
diventa un pubblico infinito, però lo sai che io ho fatto fare alla Bocconi una analisi su quali siano i musei, se uno mette la parola Egypt o ha un interesse sull'Egitto, di quali siano le piattaforme in cui le persone vanno a cercare bene. Sicuramente non al Museo Egizio, ma questo non mi stupisce perché la nostra lingua veicolare è italiana e quindi l'inglese ha un impatto ben diverso. Ma nemmeno il Metropolitan, nemmeno il Louvre, nemmeno il British Museum vanno, e mi ha stupito completamente, nel sito dell'Egypt Exploration Society, la prima società inglese che è nata con lo scopo di fare gli scavi in Egitto e che ancora, agli occhi di molti, viene visto come la fonte di informazioni scientifiche che si può avere. Il museo, quindi, viene visto, purtroppo nell'ottica di molti, come la sommatoria della cultura materiale contenuta all'interno delle vetrine, è il luogo che fa mostre, che fa progetti espositivi, non è il luogo di costruzione di conoscenza, e noi in realtà dobbiamo tornare ad essere questo. E il museo fa engagement localmente, cerca di fare outreach in vari modi. Il museo poi deve stare attento in qualcosa su cui io ho riflettuto tantissimo. Deve evitare il buonismo e deve fare invece dei progetti veri di inclusione che abbiano, a mio giudizio, anche lì un valore di conoscenza. Quando noi abbiamo fatto questo progetto, che vi voglio raccontare in due minuti, allora è nato da due spinte. Se il museo è di tutti, il museo è di tutti. Il museo è anche di coloro che il museo non lo possono raggiungere. E quindi il primo luogo, e questo lo feci subito, io arrivai il 28 aprile 2014 a Torino e il primo luogo in cui volevo che il museo andasse era l'ospedale Regina Margherita, dove ci sono pazienti, bambini, come questa piccola bambina, malati oncologici. Il museo, l'Egitto, ha un grande impatto per i bambini, ci sono dei bambini che vengono trattati con terapie pesantissime per anni, che sono a Torino, che vorrebbero venire in museo, perché mi scrivono delle lettere, non possono perché hanno, per esempio, uno stato immunitario depresso. Allora, lì era normale che il museo andasse da loro. E come ci è andato? Ci è andato fisicamente, ci è andato con le curatrici e i curatori che sono andati, in genere, al lunedì in museo a fare delle lezioni. Ma i bambini, li facevamo disegnare, eccetera, e dicevano, ma noi vogliamo gli oggetti. Sì, loro vogliono gli oggetti, è un po' difficile fare un trasporto di opere ogni lunedì, portarlo in ospedale. E allora la risposta degli oggetti ci è venuta da un luogo in cui mai mi sarei aspettato che arrivasse e non l'ho nemmeno cercato, è stato assolutamente casuale. Sono stato invitato dal direttore della casa circondariale Russo Cotugno a parlare di Tomba di Ka, ho fatto una lezione di 2 ore in carcere e alla fine della lezione 2 detenuti mi hanno detto: ci scusi, ma potremmo fare un progetto di formazione per il nostro esame di maturità sulle collezioni del Museo Egizio. Allora ci siamo messi seduti ad un tavolo, ci siamo messi a parlare e la cosa bella poi in carcere che ho scoperto, ci si dà tutti del tu e non si chiede mai nulla, cioè si azzerano le gerarchie, cioè, sicuramente non si chiede cosa hai fatto, cosa non hai fatto, perché sei lì per ricominciare assieme. E è stato difficilissimo far partire questo progetto, perché pensate, far entrare in carcere il materiale, delle seghe, dei martelli, delle colle, controlli severissimi, e si sono messi a studiare. Gli oggetti che vedete qui in vetrina, compreso quel papiro, sono copie esatte di oggetti del Museo Egizio che loro vedevano solo in foto. Hanno scritto il papiro del Libro dei Morti di Ka, 14,50 m di papiro, copiando i geroglifici uno per uno. Però io, l'ho detto prima, non volevo che fosse buonismo e ho voluto che questo progetto avesse una valenza conoscitiva nostra. Per esempio, nel costruire i cofanetti, era la chance che avevamo di capire come i cofanetti venivano costruiti, di quello che si chiama experimental archaeology. E quindi abbiamo provato metodi diversi, e questo è uscito anche in un articolo scientifico. E questo, fra l'altro, ha reso loro davvero orgogliosi di aver capito, di aver fatto un lavoro utile per la conoscenza del museo, perché tramite il loro lavoro siamo riusciti a sperimentare e continuiamo a sperimentare come certe cose possono essere fatte. Ecco, io su questo anche credo molto, non farlo perché bisogna farlo o perché la società ritenga che bisogna farlo, ma farlo perché ha un valore intrinseco, e cercare sempre di porre le domande necessarie che possano aiutarci.
Poi sono state fatte delle mostre, no? Con questi oggetti.
È questa mostra, appunto, Liberi di Imparare, che è stata fatta fra l'altro in un formato bellissimo, perché oggetti fatti dai carcerati, didascalie scritte dai bambini della Regina Margherita. La prima sede è stata il Palazzo di Giustizia di Torino, e poi ha girato per tutto il Piemonte. E poi lasciatemi concludere con un tema molto caldo in questi giorni, però io penso che i musei non si possano esimere da discutere di questo. Me l'ha insegnato il professor Wildung, era il 2015, io ero a Monaco, ed era il momento in cui a Monaco, in Germania, arrivavano i treni pieni di siriani con i tedeschi che andavano in stazione e dicevano Willkommen. E il professor Wildung, direttore già direttore del Neues Museum di Berlino, e poi è stato co-direttore del Ägyptisches und Papyrussammlung di Monaco, disse che un museo che conserva arte che proviene dalla regione del vicino Oriente non può permettersi di essere neutro e neutrale, non può permettersi, perché il monito di una narrazione diversa deriva dalla collezione che ha. E allora noi questo l'abbiamo fatto in vari modi, se venite, adesso stiamo restaurando la facciata, ma appena finiremo vedrete che i nostri banner all'esterno dicono Museo Egizio in italiano, non viene mai tradotto in inglese, c'è solo l'eccezione al Matafel Masri. E l'abbiamo fatto cercando di parlare paradigma. Noi al Museo Egizio non amiamo più parlare di immigrati e di autoctoni, ma ci piace usare un'altra categoria, che peraltro in archeologia è usata da tantissimo tempo. Si parla di residenti, siamo tutti residenti pro tempore in un luogo, e questo intanto ci accomuna sempre, a noi e ai cosiddetti residenti di primo arrivo, perché anche noi siamo dei residenti pro tempore che prendiamo in prestito il luogo in cui viviamo dalle generazioni precedenti, e dobbiamo cercare di restituirlo nel modo più adeguato possibile alle generazioni che verranno. Il museo ci mette in continuazione in discussione, perché ci fa vedere come il nostro punto di vista sia relativo e parziale, che in una diacronia lunghissima si sono date risposte diverse agli stessi quesiti che abbiamo posto. E allora abbiamo lanciato questo progetto in cui io credo tantissimo. L'ultimo fatto fisicamente è stato nel 2019, adesso quest'anno torneremo, che è il progetto Io sono benvenuto, un progetto in cui tutti possono dire una volta all'anno di essere benvenuti all'interno del museo. Questo che vi ho fatto vedere è stato nel 2018, perché è avvenuto in un periodo politico burrascoso e in cui però la città ha risposto in maniera corale. Quella sera sono venute 6.800 persone al museo, le 7 corali delle due università hanno partecipato, e noi abbiamo ancora tutti i walls in cui noi chiediamo solo una cosa, che le persone che vengano scrivano in un post-it quello che desiderano rispetto alla loro concezione di essere, di vivere a Torino, di vivere a Torino da residenti, di vivere a Torino con delle persone che hanno dei ruoli diversi. Il museo, se ritorniamo a quello che il museo ontologicamente è, l'enciclopedia materiale delle generazioni che ci hanno preceduto, è la nostra memoria collettiva, è il luogo principe d'incontro, perché è il luogo in cui noi cerchiamo di ridefinire chi siamo, cerchiamo di capire a quale punto della nostra evoluzione siamo arrivati, è il luogo principe per chi chiunque di nuovo arrivo sia arrivato possa interrogarsi sulle pagine precedenti al libro di quello che stiamo vivendo per capire come costruire assieme una residenza in cui ci siano anche delle regole comuni. A me ha fatto molta specie accogliere delle famiglie egiziane residenti in Italia da tantissimi anni e sentirmi dire: ma davvero gli italiani fanno la fila per entrare a vedere la cultura materiale egizia? Noi che siamo considerati gli ultimi della società, davvero voi siete così fieri del nostro passato e delle nostre antichità? Ecco, questo mi ha fatto riflettere. Pensate che in Italia ci sono 1,4 milioni di egiziani che vivono con permesso di residenza legalmente, a cui questo museo in primis deve parlare, perché è un museo che parla della loro cultura, del loro passato. E allora questo, interrogarsi anche in maniera critica sul ruolo che noi abbiamo in questo passato che cerchiamo, in questo passato che cerchiamo insieme di interpretare, in questo presente che cerchiamo insieme di costruire, per me è fondamentale. E il digitale ci permette anche di ricostruire dei documenti. Quest'anno volevo finire con una cosa egittologica, perché quest'anno celebriamo il bicentenario della decifrazione dei geroglifici. E il Museo Egizio ha lanciato il Tip of Turin's Online Papyrus Online Platform. Abbiamo vinto nel 2020 il premio per la ricerca, e forse è in tutti questi anni che sono stato direttore la cosa che mi ha reso più orgoglioso, che a un museo venga dato il premio per la ricerca. E perché? Perché noi abbiamo 700 papiri interior assemblati, abbiamo più di 17.000 frammenti, abbiamo papiri funerari, religiosi, rituali, magici, amministrativi, documentari, letterari, sono scritti in egiziano, sia in geroglifico che in ieratico, sono scritti in demotico, in greco, in copto, in aramaico ed arabo, vanno dal 2500 avanti Cristo al X secolo dopo Cristo. Sono papiri importantissimi, come quello che abbiamo appena restaurato, che è il cosiddetto canone regio. Ci sono il papiro delle miniere, c'è il cosiddetto papiro dello sciopero, anno 29 di Ramses III, il primo sciopero documentato nella storia. C'è il primo progetto architettonico che conosciamo, la pianta della tomba di Ramses IV. Ci sono i papiri del Libro dei Morti, come questo di Ufang, il capitolo 125, il momento della psicostasia. Ci sono gli archivi di Amenotes con i documenti matrimoniali. Abbiamo gli archivi copti importantissimi con il resoconto del Concilio di Nicea. Poi frammenti amministrativi fra i più antichi che si siano conservati al mondo, ancora contratti matrimoniali. E poi guardate la brutalità, questo papiro tagliato a metà, la metà superiore è al Museo del Cairo, la metà inferiore è da noi, è il rituale di Amenhotep I. Il papiro del Libro dei Morti di Ka, e poi abbiamo questi 17.000 frammenti di papiro che ci raccontano tutto del villaggio di Deir el-Medina, che ci raccontano chi erano questi lavoratori che costruivano Sej Ma'ashem, Set Ma'at, si dice in egiziano, i lavoratori nel luogo della verità, coloro che costruivano le tombe nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. Sappiamo come vivevano, chi tradiva chi con chi. E allora abbiamo cercato di mettere insieme ai nostri patron, una piattaforma collaborativa, parlando del contenuto del testo, delle caratteristiche materiali e delle pratiche scrittorie. Assieme, non da soli, il museo ha detto: da soli non ce la facciamo. Abbiamo chiesto a Liegi, a Basilea, a Leiden, a Leipzig di lavorare con noi, di lavorare sul livello dell'oggetto, del documento e del testimone per ricomporre assieme i documenti. Beh, ieri ho presentato i risultati finali del progetto Crossing Boundaries, con documenti, con questo puzzle che si sta ricomponendo. Abbiamo trovato una copia del papiro Chester Beatty che non sapevamo davvero, e pian piano il nostro corpus di conoscenza con testi inediti si sta ricomponendo. E l'idea è accessibilità da parte di tutti, da ogni luogo e in ogni momento. E volevo concludere con questo, per dire che c'è una battaglia che tutti noi, e io lo ripeto ogni volta che faccio un intervento pubblico, dobbiamo far vivere in questo paese, dobbiamo spingere il Ministero a farlo, ovvero adottare Creative Commons Zero, adottare per tutti in questo paese la possibilità di riprodurre le immagini di un museo per qualsiasi scopo, anche quello di lucro, perché lo scopo di lucro è una categoria novecentesca e dobbiamo cercare di sviluppare sempre di più l'industria culturale creativa per tutti. Le collezioni non sono dei musei, non sono del Ministero, le collezioni sono della Repubblica, quindi di tutti noi. Noi abbiamo solo il compito di garantirle pro tempore. In questo libro di Steven Weil c'è una frase che mi ha molto colpito. Le radici del nostro futuro affondano nel passato e solo comprendendo il nostro passato avremo a disposizione gli strumenti per affrontare il futuro. Grazie.
Grazie. Bene. Mi viene anche da dire, dopo quello che tu hai detto dei papiri, che fa una certa impressione pensare che in fondo si possano, come dicevi tu, questi documenti parlano da 200 anni, che sono tanti ma sono anche molto pochi se si pensa, e sarà questo un tema della prossima mostra del Museo Egizio.
Sì, apriremo una mostra il 6 dicembre per farli davvero parlare, perché adesso parlano in maniera parziale. Io cerco di medesimarmi ogni volta quando faccio le cosiddette passeggiate col direttore, le persone mi chiedono: ma ci può leggere un testo o ci può far capire quello che è scritto?
Meravigliose, allora, se l'avete fatte,
andate. Da egittologo io fruisco delle collezioni in maniera completamente diversa da chi non egittologo le guarda. E allora ci stiamo interrogando su come rendere fruibili le collezioni, su come far parlare questi documenti. Pensate che noi abbiamo dei documenti di una forza che sono incredibili e che ci fanno capire l'altro aspetto dell'Egitto che molti non conoscono. Ci sono i cosiddetti robbery papyrus. Nel periodo nella tarda età ramesside, le necropoli costruite dagli operai di Deir el-Medina vennero depredate da coloro stessi che le avevano depredate. E abbiamo il resoconto di un processo in cui un giudice chiede ad una signora che nel frattempo è rimasta vedova, il furto l'ha fatto il marito, e le chiedono: ma perché tuo marito è entrato nella tomba e ha rubato questi bacili in bronzo? E la sua risposta è: perché con quello io e i miei figli abbiamo mangiato per 3 anni. E questo ci dà un aspetto che chi viene in museo a volte non conosce, l'aspetto socio-economico, the other side of the story, lo chiama Barry Camp. Quanto fossero poi alti i costi sociali ed economici dello splendore che noi vediamo. E questi documenti sono davvero dei frammenti di vita importantissimi, soprattutto i documenti di Deir el-Medina, perché non sono solo documenti rituali o religiosi, ma sono documenti che ci parlano di persone, di vita, delle loro aspettative, del loro dolore, delle loro sofferenze. E allora adesso in questa mostra che apriremo il 6 dicembre, che si chiamerà Il dono di Thoth è il dio della scrittura, cercheremo di far parlare gli oggetti, raccontarli, di far capire ai nostri visitatori perché quella scoperta di 200 anni fa ha davvero cambiato il corso della storia e il nostro approccio per il passato.
Bella, grazie. Ci sono domande? Qualcuno ha qualche domanda da fare? Direi no. È stato molto esauriente.
Una curiosità critica, ecco, critica, commento negativo. Ecco.
La signorina, signora. Eccola.
Ok, grazie. Sì, buonasera. Io volevo chiederle, abbiamo goduto, penso con immenso piacere tutti noi spettatori, la sua narrazione di questa transizione e anche percezione del ruolo del museo da soggetto in qualche modo passivo a soggetto attivo, politicamente attivo. Ecco, la domanda va più a riflettere sul ruolo del visitatore e anche sullo strumento digitale che avvicina in una prima istanza il visitatore all'esperienza museale. Che approccio dovrebbe avere il futuro visitatore, ecco, all'esperienza museale, e in che modo democratizzare e includere ancora di più il soggetto, ecco.
Guardi, lei ha fatto una domanda importantissima, una domanda vitale sullo sviluppo dei musei. Cerco di risponderle sulla base di un'analisi che stiamo facendo rispetto ad una focus group che abbiamo fatto con visitatori del Museo Egizio, chiedendo quale sia la qualità della visita. Fra l'altro io sto aspettando i risultati di altri due focus group, di due studentesse che si stanno diplomando con me alla scuola di specializzazione in archeologia, che stanno sentendo dei visitatori che abbiano voglia di rispondere alle loro domande circa la loro percezione della visita. Però dai dati che sto vedendo, sono dati che stiamo lavorando in questo momento, fatti su un numero notevole di persone, perché arriviamo fino a 6.000 visitatori, notiamo un dato che ci fa riflettere immediatamente. Il museo prende un voto discreto, io sono molto severo, perché quando prendevo 8.5 in greco mi piangevo disperato perché era andata male la versione, per cui adesso quello che le sto dicendo le farà capire, poi lo sento proprio come un dolore personale. Il voto che danno al museo in genere è 6,8, che è bassino, però il voto che viene dato quando si fa una visita guidata è quasi unanime, o 10 lode. Il voto più basso che abbiamo avuto finora è 9,8. Questo significa che non solo che coloro che lavorano da noi sono delle persone davvero molto competenti, sono tutti egittologi, molti col dottorato e con la specializzazione, che hanno la voglia e l'entusiasmo di raccontare anche della loro ricerca e quindi riescono a raccontare quella biografia dell'oggetto, perché mettono in relazione lo scavo, l'esperienza che stanno facendo, gli studi che stanno facendo. Ma la persona fisica finora riesce a fare quello che ancora un'app, io quando mi siedo con vari produttori di app e che mi cominciano a far pensare a tutte le variabili che posso avere in mente, per ora non siamo ancora al punto della persona che arriva in ritardo di un quarto d'ora, magari accaldata, non è riuscita a parcheggiare la macchina, con la guida che dice: beh, signori, se volete possiamo iniziare prendendo un caffè, intanto si riposa un attimo e comincio a raccontarvi la storia dell'Egitto. Questo fa la differenza enorme, e soprattutto la persona, se è brava e se è preparata, e non deve avere solo dei contenuti egittologici, ma deve avere una formazione pedagogica importantissima. Noi abbiamo appena assunto al Museo Egizio una persona che ha un background di pedagogia, ha lavorato in un museo d'arte contemporanea, adesso è venuta a lavorare da noi e ci sta dando, non sa nulla di egittologia, ma ci sta dando, appunto perché non ne sa nulla, tutti quegli strumenti che a noi servono per come avvicinare le persone diverse. Io penso che il contatto fisico con le persone sia un qualcosa di fondamentale. L'ho anche scritto nel libro Memorie del Futuro e ci credo moltissimo. Io penso anche addirittura che il futuro di un museo debba essere su due binari, che l'accesso alle collezioni, a me piacerebbe che diventasse assolutamente gratuito e che il museo tornasse a fare il museo è un ente di ricerca e di formazione. Chi vuole entrare a vedere le collezioni le può vedere con l'apparato didascalico, con quello che noi forniremo. Le collezioni, ripeto, appartengono alla Repubblica. Chi vuole invece fare una visita al museo in cui sentire gli ultimi risultati della ricerca, in cui magari fare una visita immersiva e vedere la ricostruzione del paesaggio, in cui adattarsi alle richieste che vengono date in un processo di democratizzazione, come lei dice, invece può venire a fare questo. La nuova assunzione che ho fatto al Museo Egizio è anche mirata ad allargare il processo didattico. È assurdo che in Italia si faccia cosiddetta didattica fino a 18 anni, dopo si cade nel nulla, poi al massimo si può avere la visita guidata, ma non c'è più un processo di formazione. La Royal Academy di Londra ha come voce principale di entrate, 2,5 milioni di euro, i corsi di formazione che vengono fatti ad adulti alla sera, perché la curiosità e la voglia di sapere è universale. Invece noi, lo dicevo stamane, deportiamo i ragazzi in museo fino a 18 anni, poi ci dimentichiamo della formazione. Ecco, io penso che la vera democratizzazione si otterrà avendo dei dipartimenti di educazione, di accrescimento culturale sempre più forti, in cui lì davvero possiamo dare lavoro ai nostri giovani. Perché davvero, perché gli italiani non visitano un museo? Perché non lo ritengono un luogo di accrescimento culturale? Perché invece le persone tornano, io nella mia esperienza che faccio, io faccio una volta al mese questa passeggiata col direttore, ma a volte ho persone che prendono un aereo da Brindisi, da Reggio Calabria, da Lamezia Terme per venire a fare la passeggiata con me, a volte le persone tornano e l'idea è, dopo questo percorso di 2 ore mi resta in mente qualcosa, ho incamerato qualcosa, si è sedimentato il seme della memoria e ho avuto un processo di accrescimento. Quindi io penso che solo le persone possano fare le differenze e penso che investire in educazione e informazione all'interno dei musei sia un qualcosa di fondamentale per offrire una visita che sia diversa.
Forse anche per far sentire le persone a loro agio, no? Perché magari uno a volte è intimidito, io non so, e quindi
salve.
Un'altra domanda.
Buonasera. Le volevo chiedere, in merito proprio alla storia dell'oggetto, ho assistito con estremo piacere ad Archeologia Invisibile per 2 volte di fila. E...
Tornerà. Mm? Tornerà, sta per tornare, Archeologia Invisibile.
Ah, e allora... probabilmente mi ritroverete lì. Quanto uno studio, per così dire, sinestetico dell'oggetto, per esempio penso ai cubiti che sono conservati nel museo, quindi l'evoluzione dell'oggetto in ambito scientifico, oppure nel caso dei papiri, in ambito sociale, in ambito architettonico, eccetera. Quanto uno studio sinestetico, una ricerca sinestetica, secondo lei, può essere utile anche per avvicinare gli altri? Penso, io studiando al Politecnico, penso a quanti di noi potrebbero essere interessati a ciò che c'è al di là dell'oggetto storico e a quanto quell'oggetto storico in realtà influenzi tuttora la nostra visione. Cioè, un cubito rimane comunque un'unità di misura.
Certo.
E si è evoluta, ma è sempre quella.
Guardi, la ringrazio tantissimo per questa domanda. Con l'ex ministro Bonetti e la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Museo Egizio si era impegnato, poi purtroppo il governo Draghi è caduto, a portare avanti un processo all'interno del PNRR riguardo alle STEM. Come avvicinare i giovani alle STEM tramite il museo e come dare quelle risposte alla curiosità insita che c'è in qualcuno di noi ai pubblici che forse noi abbiamo sempre considerato non pubblici, sbagliando. E allora esco un attimo fuori di metafora. Come sarebbe bello far visitare il Museo Egizio per chi potesse essere curioso di capire qual era il sistema del mondo rispetto a una geometria, una matematica pre-euclidea? Come sarebbe bello far imparare la tavola periodica facendo delle esperienze con l'XRF di fronte ad una stella e vedendo la composizione chimica dei vari elementi? Come sarebbe bello parlare dell'evoluzione metallurgica? L'Egitto è il luogo in cui si scoprirono le prime leghe, la prima lega fra l'altro di cui quasi se ne è persa memoria, che è il cosiddetto rame arsenicato, che era molto più duttile e più resistente del bronzo, ma visto che andava in fusione l'arsenico, questo poi provava malattie polmonari. Come sarebbe bello che tutto ciò diventasse un centro di una nostra narrazione e permettere di fruire del museo non semplicemente, e io guardate qui a Torino lo sento spessissimo quando dico dovete venire al Museo Egizio e mi dicono ci sono stato in quarta elementare. Ecco, io vorrei uscire da quella categoria che il Museo Egizio si visita in quarta elementare perché studi gli Egizi. Gli Egizi sono una parte di evoluzione della nostra società in cui tantissimi aspetti, ma pensiamo all'astronomia, pensiamo al primo sarcofago con cosiddetti orologi diagonali che abbiamo, che è il sarcofago di Iker, che è conservato qui a Torino, la misurazione del tempo, la misurazione delle stagioni. Lei parlava del cubito, pensi che Corina Rossi, che fa ricerca, ha un suo scavo presso le Oasi, ha visto come i romani anche in tarda romanità, quando costruivano i loro forti in Egitto, li costruivano secondo il cubito, usavano i cubiti e i palmi. E quindi questo è assolutamente qualcosa che deve essere sviluppato e che deve portarci a catturare, riuscire a metterci in grado a dare delle risposte che adesso non diamo nemmeno, perché non siamo nemmeno riusciti a suscitare la curiosità. In questo però ci lavoreremo e ci stiamo lavorando con due grandi progetti. Uno, Archeologia Invisibile è uno di quei progetti che io oserei chiamare partecipativo. È nato da un mio desiderio. Il mio desiderio era il seguente: come possa essere sostenibile la ricerca all'interno di un museo. Un museo spende soldi ed energia per fare ricerca, poi pubblica i suoi articoli, fa le sue monografie, ne parla ai congressi, ma il pubblico, che è lo stakeholder principale, è completamente esautorato. Quando fa una visita museale sente solo parlare dell'evoluzione cronologica tradizionale, dell'evoluzione storico-artistica. Allora è nata da, rovesciamo la prospettiva, diciamo al pubblico quello che stiamo facendo, gli articoli che stiamo scrivendo, e da lì poi è nato un secondo evento che celebriamo una volta ogni due mesi, che si chiama il Laboratorio dello Studioso, in cui il curatore che scrive un articolo, assieme a scrivere l'articolo, poi lo rende musealizzato, quindi fa una piccola mostra su questo. Archeologia Invisibile tornerà fra un anno e qualche mese, insomma prima di Natale 2023, avremo una nuova ala del museo che sarà solo Archeologia Invisibile, in cui cercheremo di narrare la materialità e la scienza degli oggetti, e poi nel 2024 avremo una grande sala che si chiamerà Egitto Immersivo, in cui cercheremo di ricreare le due variabili spazio e tempo e di far vivere gli oggetti all'interno di questo. Ma lei ha perfettamente ragione, è una dinamica sulla quale dobbiamo lavorare di più, e penso che possa essere davvero molto interessante per far scoprire le nostre collezioni poi sotto una nuova luce.
Buonasera, volevo soltanto chiedere, che prima ha accennato del Covid, durante quel periodo com'è che ve la siete gestita, e poi anche dopo la fine del lockdown, com'è che è stato il ritorno, tra virgolette?
Il Covid è stato, penso che per chiunque lavori in museo, sia stata forse l'esperienza più dolorosa che abbiamo potuto vivere, perché l'idea, siamo la casa di tutti, siamo aperti a tutti, siamo la colonna spinale del paese, e poi sei chiuso. Dopo la fine della pandemia, appena si è potuto viaggiare, sono andato un weekend a Firenze e ho scoperto, tornando a Firenze, quanto mi era mancata quella città, quanto mi era mancato Firenze e quanto l'opera di JR fuori da Palazzo Strozzi, che faceva vedere un palazzo squarciato con opere che erano gli Uffizi, ti faceva capire come in realtà il museo sia quel fortino che ci faceva vedere Nina Simon, che deve essere conquistato, che il museo è uno spazio pubblico, ma in realtà anche no, è uno spazio chiuso, non è un'agora pubblica che si apre al di fuori, e quindi deve trovare delle modalità per uscire. Ci siamo inventati al Museo Egizio in maniera estemporanea l'idea, qual era il mio rapporto diretto con il pubblico, sono le passeggiate col direttore, come possiamo renderle visibile a tutti, bene, facciamone online. E quindi nel giorno in cui Conte annunciò il lockdown, io e due colleghi ci siamo chiusi in museo 9 ore al giorno e abbiamo fatto quelle 56 puntate della passeggiata col direttore, che ci ha molto stupito, hanno fatto 1.400.000 visualizzazioni, che non ce la saremmo mai aspettate. Quindi ecco un'opportunità che probabilmente anche in futuro dovremo sfruttare, perché quando io faccio le passeggiate col direttore, che le annunciamo, vanno subito a Aruba, ma possono venire solo 30 persone, il raggiungimento digitale che si ha è molto maggiore. È stato un periodo molto difficile, anche perché il Museo Egizio non è un museo pubblico, il Museo Egizio è una fondazione privata che si sostiene con la bigliettazione, quindi questo ha significato avere tutto il personale in cassa integrazione. È stato un momento di grandissimo sacrificio per tutti coloro che lavorano al Museo Egizio, perché mentre i dipendenti musei statali avevano la garanzia del loro stipendio, i nostri dipendenti assolutamente no. Quindi c'è stata cassa integrazione, c'è stata la volontà di tenere tutti, e non è stato semplice, ma siamo riusciti a garantire il posto di lavoro a tutti, anche di coloro che ci avevano raggiunto da poco. Ed è stato poi difficilissimo, perché anche dopo il lockdown c'è stato in realtà il secondo periodo di chiusura lunghissimo, dal 26 ottobre 2020 al 26 aprile 2021, e quello è stato il periodo più lungo di chiusura, sei mesi di chiusura che sono stati difficilissimi, e diciamo che nell'estate precedente molto pochi venivano in museo. Devo dire che c'è una cosa che io faccio in museo che non ho mai delegato a nessuno, che è quella di rispondere ai reclami, quindi quando ci sono dei reclami rispondo io. Allora in questi giorni ho ricevuto molti reclami, perché il museo in effetti è molto affollato, allora delle persone si sono lamentate perché hanno detto: ah, siamo venuti in museo ma sentiamo i ragazzi schiamazzare, e io rispondo sempre, ovviamente scusandomi se l'esperienza non è stata quella che è stata, però dicendo anche che a me apre un po' il cuore adesso sentire le sale luminose e i ragazzi schiamazzare, perché io ho vagato per quel museo prima 3 mesi, poi 6 mesi in questo silenzio spettrale. Io delle foto le facevo tutti i giorni quando andavo in museo durante il lockdown, avevo un codice Ateco che mi permetteva di andare in museo, e si arrivava in questa Torino spettrale con nessuno, in Piazza Carignano con il museo in cui non vi era assolutamente nessuno. Ecco, mi auguro che non torneremo mai più a una chiusura del genere. È stata la lacerazione più grande per il museo, non era stato chiuso per un periodo così lungo dal secondo conflitto mondiale, e speriamo che non si torni più a questo. È stato un periodo davvero difficile, che ci ha permesso comunque anche di riflettere sul nostro ruolo. Forse quello è stato il momento in cui è diventato palese come comunque il museo continui a comunicare, e comunichi a un pubblico di prossimità, ma comunichi comunque ad un pubblico di interessati. La svolta l'abbiamo vista adesso con le conferenze che facciamo, che pubblichiamo sempre anche online, che sono da seguire live online, e vediamo che a volte il pubblico in sala è poco, ma online ci vedono magari in 10.000 persone, e ci vedono in luoghi lontanissimi, soprattutto quando le conferenze sono in lingua. Quindi ecco, se una lezione ci siamo portati a casa è quello che il nostro pubblico di riferimento adesso è molto più ampio, e noi dobbiamo cercare di parlare a tutti con dei mezzi adeguati.